Ok, abbiamo un minuto. E poi ci sarà una lezione e poi faremo un esercizio. Tutti sorridiamo. Chi vuole ridere, ride. Ma almeno un sorriso. Ecco quelli che non vedo. Non siate timidi. Quanto possibile. Il più possibile. Sentite il calore nel vostro cuore. E un sorriso. Anche di più. Anche di più. Fate veramente uno sforzo. Più calore. Noi vogliamo fare una serie di conversazioni, più che lezioni, sono conversazioni, discussioni, in modo che nel giro magari di 10-15, vediamo, queste discussioni comprenderemo in esso tutta la realtà con le più precise, la saggezza più precisa interiore, che si chiama la saggezza della Kabbalah. Da qui sarà chiaro a noi dove viviamo, come ci dobbiamo comportare, perché in questo modo, non in quell'altro, e in tutta la vita sapremo come comportarci correttamente verso il mondo, verso la nazione, verso l'educazione, verso qualsiasi cosa. Semplicemente da questo fondamento, da questa conoscenza, noi conosceremo tutto, diventeremo saggi. Veramente sono altezza, senza nessun dubbio, ma piuttosto con il metodo della vita, che è chiaro. Prima domanda, prima di tutto, mi riuscite a sentire tutti bene in fondo anche lì? No, qui no. Allora, perché non è? Perché no? Qui? 1, 2, 3, potete sentirmi bene lì in fondo? Va meglio adesso? Meglio, sì? Sì o no? Sì? Fantastico. Dietro? Ok. Bene. Immediatamente, se sentite qualcosa che non va bene, alzate la mano e fatemi un segno, ok? Allora, la prima domanda: come sappiamo tutto ciò di cui parliamo? Dall'esperienza. Non è che un angelo venga dal cielo, da sopra, dalle stelle, scenda da noi, che venga da noi con un qualche segno. Tutte quelle cose sono irrealistiche. Noi capiamo solo queste cose nel modo in cui diciamo che uno non può vedere altro ciò che i suoi occhi vedono. Anche questo è ciò che la Torah ci obbliga a vedere. Cioè, noi crediamo solamente, cioè accettiamo solamente ciò che vediamo. Quindi che cos'è che vediamo? Noi vediamo che tutta l'umanità si sviluppa da milioni di anni fa. È l'aumento dell'ego, quindi la specie umana si è sviluppata in animato, vegetale, animale, poi l'uomo. Avete già sentito questa storia prima, come è avvenuto tutto questo, dal Big Bang, come lo sviluppo della materia, e quindi milioni di anni fa è comparso il vegetale, poi l'umano, poi noi gli umani. Di fatto gli esseri umani moderni di cui parliamo, circa 15 milioni di anni fa abbiamo cominciato a separarci dalla scimmia, e non tanto tempo fa abbiamo cominciato a svilupparci come umani, e tramite l'ego che si sviluppa in uno stato, a un livello che è diventato dentro una persona una mancanza dello scoprire chi sono, qual è il significato della mia vita, qual è il mio scopo, perché vivo, chi mi comporto così, come mi controllo. Queste sono domande esistenziali che si sviluppano dentro una persona, e prima una persona, quando una persona scopre questo, quando scopre chi, come è operato, allora si chiama Adam Rishon, e semplicemente l'ego esplode, salta fuori in un modo tale che lui vuole sapere cosa succede nella sua vita, qual è il significato della sua vita, e vuole vedere. E dopo di questo comincia a dire Abramo, quando ha fatto questo, poi sono venuti i suoi studenti, ha sviluppato il suo metodo, come è scritto nelle generazioni, 20 generazioni da Adam Arishon fino ad Abramo, il metodo si è sviluppato come un metodo individualista, individualistico, in un modo che una persona che vuole conoscere la forza superiore e rivelarla, cosa succede con me, cosa c'è prima di me, cosa c'è dopo di me, e successivamente già dentro a Babilonia l'ego ha cominciato a non essere più individualistico ma piuttosto sociale. A livello di gruppo le persone hanno cominciato a collegarsi di più, a livello di gruppo l'ego è cresciuto, da un lato li ha spinti ad unirsi, ma dall'altra parte forze egoistiche sono nate, e questi problemi sono nati avanti e indietro in un modo che ancora questa domanda era rivelata non nella forma in cui 20 generazioni prima, da Adam Rishon fino ad Abramo, ma nelle persone che erano lì, anche le domande erano lì, ma la domanda era in una forma veramente diversa, in un livello diverso. Se là c'era il Shoresh, il livello di Shoresh, in Abramo c'era già il livello di Aleph, e Abramo rivelò la forza superiore, ma quando lo fece capì che poteva essere solo attraverso la connessione tra le persone. Quindi si chiama Avraham, il padre della nazione, la base del fondamento del mondo, perché il suo approccio non è più individualistico come era prima, all'inizio del percorso, ma dai suoi giorni in poi veramente contiamo lo sviluppo umano, la civilizzazione che inizia in Babilonia e comincia da Abramo, già in un livello superiore. E Abramo già scrisse e ogni un gruppo, noi cominciamo a implementare il suo metodo, per cui si chiama il padre della nazione, e questo intero sistema, la giusta connessione tra le persone, come lui rivelò questo, lui già lo organizzò nei cinque mondi, nei livelli, nei parzofim, la connessione tra le persone, come loro si connettono. E quindi così esisteva. L'ego nel frattempo poi cresce fino a che raggiunse il livello più alto, Mosè, livello chiamato Mosè. Anche l'ego era speciale, se nei giorni di Adam era come il fatto del diluvio, l'arca, queste cose di cui hanno scritto, la connessione tra Malkut e Bina in un modo privato e individualistico, mentre in un gruppo, a livello di gruppo, la Torre di Babilonia, e dopo di questo ancora di più arriva l'esilio in Egitto. In questo modo queste persone che ogni volta hanno scoperto questo, le forze che operano nel nostro mondo, di fatto hanno scoperto la saggezza della Kabbalah. In base alla definizione, che cos'è la saggezza della Kabbalah? È la rivelazione del Creatore alle creature in questo mondo, ovvero nello stato in cui noi ci troviamo. La rivelazione del Creatore alle creature si chiama la saggezza della Kabbalah. E quando noi scopriamo il Creatore, in base a quali basi, connessioni ci sono tra di noi, in base a questo possiamo rivelarlo. E allora noi arriviamo al metodo, che è anche chiamato la saggezza della Kabbalah, chiamato anche Torah, come un'istruzione di come rivelare. Lo strumento, il mezzo per fare questo, Adam Rishon lo scoprò, diciamo, solo come una rivelazione personale. Per Abramo invece era già una rivelazione di gruppo, nella connessione tra le persone. E successivamente è scritto che anche a livello in cui Mosè e il suo gruppo scoprirono la divinità, è come se il Creatore stesso gli avesse dettato, gli scrisse la Torah, perché raggiunsero il livello di Binah che si chiama Elohim, e poi da questo livello scrissero il libro, scrissero il metodo come avanzare. Ognuno che vuole conseguire il Creatore deve attraversare quegli stati come è scritto nella Torah. Poiché loro raggiungono il livello di Binah, l'intero livello, Malkut che raggiunge Binah, studieremo questo, e che quello che viene fuori da questo è che il loro metodo è un metodo che comprende tutti i livelli, tutti i mondi, tutte le persone che dai loro tempi e nel futuro saranno scoperti e saranno capaci di elevarsi e raggiungere questa creazione del Creatore, rivelazione del Creatore. Quindi la Torah è un'istruzione per tutto. Se parliamo del libro dello Zohar, tutti i libri che sono stati scritti dopo, di fatto sono tutti alla fine un'interpretazione della Torah. Cosa c'è lì? Ok, ora, durante il periodo che viene dopo Mosè, poiché si sono elevati a livello più grande di ego, e loro lavorano sopra l'ego, allora ogni volta loro lavorano tramite l'aumento dell'ego e in un modo più intenso. Ogni volta che l'ego si separa, invece, allora noi, al di là di questo, noi ci connettiamo. L'ego si separa e al di là di quello noi ci connettiamo. Alla fine ci alziamo a un livello sempre sempre più elevato. L'ego cresce e noi ci colleghiamo sopra a questo. E noi arriviamo a uno stato che si chiama il primo tempio. È uno stato molto elevato e speciale, dove gli uomini e le donne, tutti, nel momento in cui crescono, loro hanno scoperto una forza che li opera, che si identificano con questo, hanno scritto di questo. Abbiamo un sacco di letteratura riguardo questo, e questo è stato nel primo tempio e poi nel secondo tempio. Differenze di livelli, magari questo lo studieremo, erano diversi nei livelli, lo studieremo. E nel primo periodo hanno scritto libri che si chiamavano il libro dei profeti o Tuvim, gli scritti. Tutti questi libri sono scritti dal conseguimento della forza superiore. La provvidenza divina, ed erano livelli così elevati, questi erano gli autori dello Zohar, Rabbi Shimon, e gli autori del Talmud. E allora cominciarono il deterioramento delle generazioni, il declino. Che cosa successe? Di fatto loro non potevano mantenere la connessione tra di loro, e da ama il tuo amico come tuo prossimo, per rivelare da quello il creatore, e cadono da questo livello della connessione tra di loro. Tutto dipende dai vasi. La luce è in assoluto riposo, solamente il vaso, se non è adatto alla luce, e quindi cadono, non potevano mantenere ama il tuo prossimo come te stesso, e questo si chiama la distruzione. E quindi da tutti i livelli, ma in tutti gli anni, generazioni dopo di questo, in ogni modo ci sono stati cabalisti in ogni singola generazione che avrebbero potuto continuare e per migliorare il metodo, fino a che siamo arrivati all'Ari, al santo Ari. Ari, durante il XVI secolo, lui veramente fece una rivoluzione nel metodo della Kabbalah. Prese tutto quello che c'era davanti a lui, da Adam Rishon fino a tutti gli ultimi cabalisti che ci sono stati prima di lui, ed ha organizzato la saggezza della Kabbalah in un modo chiaro, conciso. E per questo si chiama Messia, figlio di Giuseppe Ari, e rivelò l'intera saggezza della Kabbalah da lato a lato, da parte a parte. E questo è ciò che studiamo, di fatto studiamo Ari, però con l'aggiunta e le spiegazioni di Bara Sulam, ma ciò che abbiamo viene tutto da Ari. E quello che c'è fatto l'Ari è che lui ha anche organizzato la saggezza della Kabbalah in un nuovo linguaggio. Lui capì questa saggezza della Kabbalah in una profondità tale che poteva scriverla nel linguaggio della Kabbalah, perché prima di questo i cabalisti lo scrissero nel formato della Gadah, il linguaggio della Torah, il Talmud, tre linguaggi, e l'Ari ha aggiunto a questo il linguaggio della Kabbalah. Che cosa significa? Che lui scrisse questo nel modo più esatto, in una forma di fisica della spiritualità. Chiaro, esatto, e quindi abbiamo imparato tutto sulla base degli scritti delle righe. Chiaro che si può aggiungere, c'è anche lo Zohar da più la luce circostante, questo è speciale, ma ad ogni modo il fondamento sono gli scritti delle righe. Quindi dopo la righe ha continuato in un modo pratico. Baal Shem Tov, un cabalista gigante di cui non sappiamo tanto. Pensiamo solo che sia un tipo un po' cassidico, ma non capiamo quello che ha fatto veramente. Lui è preso da lì e l'ha processato in un modo pratico nella nazione, veramente, in modo che lui fece gruppi di cabalisti, aveva lezioni, seminari, in modo che le persone potessero studiare. Entrò nello spirito con cui rivelare il creatore, che diceva che bisognava avvicinarsi di più a questa rivelazione, voleva veramente che noi il più possibile potessimo implementare, realizzare ciò che Larry fece, preparò e fece tantissime correzioni in questo. Veramente noi da Baal Shem Tov abbiamo Baal Shem Tov, abbiamo la moderna, la Kabbalah moderna viene dagli scritti di Baal Sulam, e lui fece tutta l'implementazione pratica all'interno della nazione, tra le persone, e fino alle Ri, dalla Ri fino a Baal Sulam non abbiamo più avuto un grande cabalista come lui, ma lui ha dedicato se stesso solamente alle correzioni per fare i fondamenti della cabala pratica della Ri. Dobbiamo vedere come tutto questo si sviluppa, perché anche noi apparteniamo a questo flusso, a questo stesso, questa stessa corrente, e dopo di lui veramente passiamo a Baal Sulam. Certamente ci sono stati nel mezzo degli altri cabalisti, e poi sono passati 200-300 anni, e da oggi sono già 200-300 anni, e fino a Baal Sulam, quello che fece Baal Sulam, tutti gli scritti del Ri e l'intero Zohar, lui lo organizzò nell'ordine giusto per noi.
Nessuno aveva gli scritti della Ri in una forma completa, nessun cabalista aveva questo precedentemente, e lui è stato quello che di fronte a lui già si trovavano tutti gli scritti, tutto lo Zohar, tutti gli scritti della Ri lui li ha raccolti, e per questo li ha processati in tale modo che li ha messi in ordine come articoli, li ha sistemati come articoli, lettere, lo studio delle 10 Sefirot, e tutto ciò che è il significato dello Zohar, il Talmud delle 10 Sefirot, ed è così quello che noi adesso studiamo. Noi non abbiamo bisogno di nient'altro tranne che organizzarci. Lui non lo ha fatto, non era il suo tempo. Lui ha cercato di fare qualcosa col popolo, voi lo sapete, ha fatto il giornale La Nazione, ha voluto organizzare queste cose nel popolo, però, perché sapeva che solamente tramite questo si poteva arrivare a uno sforzo corretto per correggere il mondo. Lui? Ok, dai, voglio semplicemente spiegarvi qui l'ordine di sviluppo. Poi è arrivato il Rabash. Questo è già realmente la nostra generazione, cioè diciamo una generazione prima della nostra, però già c'era un gruppo, le persone strane a questo che arrivavano da ogni parte estrema del mondo. Nessuno era saggio, nessuno era un religioso, nessuno era un grande studente. Chiunque arrivava. Però chiunque, solo che aveva un desiderio di questo, per questo. E al di sopra di queste persone che gli si insegnava, loro non è che conoscevano tanto, lui apprendeva dal gruppo che cominciò a riunirsi e a concentrarsi di fronte a lui. Lui, sopra la sua propria esperienza, diciamo sulla sua propria pelle, lui ha imparato. E allora ha scritto i suoi articoli. Magari ci sembrano facili, magari ci sembrano superflui, ma sono molto profondi. Noi anni e anni li apriamo e si aprono sempre in una profondità sempre più infinita gli articoli sociali, che sembra che siano semplici quelli del Rabash. e lui ha praticamente concluso tutto. Lui ha organizzato tutto il lavoro nel gruppo, cioè che se abbiamo un gruppo e abbiamo gli iscritti Balasulam, e allora se noi ci organizziamo in accordo al Rabash, studiamo in accordo agli iscritti del Balasulam, noi siamo assicurati di arrivare alla rivelazione del creatore alle creature, che è il proposito dell'esistenza dell'uomo, e questo realmente è il proposito della saggezza della Kabbalah. E noi quello che dobbiamo fare è solamente realizzarlo. Esattamente, noi arriviamo allora alla situazione nella quale noi ci troviamo adesso. E Balasulam ha scritto proprio di questo: il libro dello Zohar si scoprirà, e il Talmud e le Dieci Sefirot si scopriranno, e tutti lo leggeranno, saranno letti come. Come una specie di periodico popolare verranno letti dalla gente. Arriveranno i giorni e si svilupperà questo, e così sarà. Noi anelliamo e bramiamo che così succeda, perché da questo dipende tutta la nostra salvezza. Noi ci troviamo oggi alla fine del nostro sviluppo egoista, in accordo a tutti i segnali dell'ego nell'uomo, cominciamo già a siamo in una caduta, in qualche tipo di discesa, la gente comincia ad esasperarsi, perdere la nozione di ciò che si vuole fare, e anelano e bramano a qualcosa di grandioso, qualche specie di sogno americano. Abbiamo abbastanza segnali sopra questo, per mezzo dei divorzi, le separazioni, separarsi dalle coppie, alcol, droga, molte cose che ci insegnano che oggi noi ci troviamo alla fine dello sviluppo. E allora tutto quello che succede è che noi dobbiamo realizzarlo, al di fuori del fatto che noi abbiamo il nostro gruppo, come ci scrive Balasulam, nel quale noi dobbiamo realizzare questo, come lui ci ha scritto, cioè per mezzo di esempio nel nostro paese e per tutta l'umanità, che in realtà noi stiamo aspettando, sperando, anelando, bramando che cosa? Noi dobbiamo portare tutto questo al popolo. Questo è il punto dove ci troviamo noi oggi. E da qui noi dobbiamo capire che cos'è quello che dobbiamo fare. E da questo magari continueremo con la prossima domanda. Domanda, se c'è, se ci sono domande, un'altra volta. Se abbiamo chiaro che cos'è la saggezza della Kabbalah, la rivelazione creatore alle creature, è chiaro adesso dov'è che noi ci stiamo sviluppando? Per mezzo dell'ego. I cabalisti, su questi libri scientifici che ci scoprono il mondo superiore, dove ci fanno scoprire la forza superiore, questo non era tanto necessario in tutte le generazioni precedenti, perché fino alla nostra generazione noi ci siamo sviluppati in una forma obbligata, necessaria, dico così, cioè che io scopro la forza superiore o non scopro la forza superiore, è come se fosse una specie di destino del popolo, del mondo, e questo non influenza loro, è come un frutto che deve maturare e gli ci vuole il suo tempo, come un bebè dentro, come un bambino che deve svilupparsi dentro alla donna incinta e poi nasce. È così che noi arriviamo al XIII secolo, e da qui i cabalisti già sapevano e hanno scritto circa 300-400 anni fa che alla fine del secolo XX così succederà, che l'umanità arriverà alla maturità, alla maturezza, come il frutto maturo. E allora noi adesso ci troviamo per la prima volta nella generazione nella quale la saggezza della Kabbalah può salvarci, può darci a noi uno sviluppo più verso in avanti, non negli errori, cioè in realtà in cosa fare nel nostro mondo, perché noi oggi, giorno dopo giorno, noi ci trasformiamo sempre di più in esasperati, in disperati e mancanti di mancanza di... cioè ci sentiamo invalidi, diciamo così. È per questo che noi abbiamo necessità del mondo superiore, non è teoria, non ci importa più di quanto e quanti angeli ci sono nel cielo e cosa succede nel mondo superiore, no, è la mia vita, si parla della mia vita, non posso sistemare niente della mia vita, non economicamente, non nella mia famiglia, non nell'educazione, non nella vita in generale e neanche tra i paesi. In generale non c'è niente per cui sistemare tutte queste cose nel mondo se non lo faremo per mezzo della conoscenza, della saggezza, della Kabbalah, cioè come regolarci, sistemarci in questa realtà che si scopre adesso, cioè tutto il nostro ego si è infilato in un certo posto dove è cresciuto e cresciuto in un certo modo dove è arrivato al suo massimo e adesso comincia a comunicare. E allora noi adesso ci sentiamo che noi non sentiamo che ci troviamo in un mondo totalmente globale dove non possiamo scappare, che tutti dipendiamo uno dall'altro. In una situazione così noi non sappiamo come sistemarci tra di noi, regolarci noi, in forma personale, individuale, tutte le generazioni precedenti, ok, quanto più di successo io ero, io più guadagnavo. Oggi no, oggi non dipende più tutto da questo, il tuo successo non dipende più da questo. Adesso il tuo profitto non dipende dal tuo sforzo, ma dipende dalla conoscenza di tutto il sistema. Può anche essere che tu sai tutto il sistema e fai un piccolo sforzo lì e lì... o ti arriva a te una specie di lotteria, cioè una vincita. Prima uno magari era sei collegato al sistema, ma non sai come attivarlo, ti manca un pettino e se non lo fai tu non riceverai niente. Manca qui la conoscenza sistematica. E noi vediamo che ci troviamo nel principio dello sviluppo tecnologico totalmente nuovo e anche più in là tutto è dentro all'interno della conoscenza del sistema, pertanto noi dobbiamo sapere questo sistema superiore, conoscere questo sistema superiore per imparare dentro come il fatto di come noi dobbiamo essere connessi o come noi siamo connessi e come ci conviene di più stare connessi, cioè come correggere la connessione tra di noi per poter avere successo in qualsiasi cosa. Non è difficile se vogliamo farlo insieme. Tutti i nostri problemi sono in realtà, ci dice la saggezza della Kabbalah, è molto, molto semplice, molto naturale. C'è un solo problema, che bisogna comunicare. Solamente questo è il nostro problema. Se arriviamo alla connessione, immediatamente noi scopriamo il sistema e allora noi controlliamo sopra al nostro destino. Prendiamo il controllo e io bramo, anelo molto che arriviamo a tutto questo. La saggezza della Kabbalah è il segreto di tutte le saggezze del mondo. Qualche volta, quando avremo appreso tutto questo, comprenderemo che è la base di tutte le religioni del mondo. Da questa sono uscite tutte le religioni. Come è scritto sopra Abramo, che lui ha dato regali, presenti ai figli. E da tutto questo, da tutti questi parenti, chiamiamoli genitori, sono uscite tutti i tipi di religioni. Quello che vogliamo dire è che dobbiamo capire che noi non potremmo, senza la saggezza della Kabbalah, avanzare verso la terra di Israele, non potremmo avanzare come popolo di Israele, non potremmo neanche esistere come il paese di Israele, non potremmo preoccuparci dell'antisemitismo che cresce in tutto il mondo nemmeno. Tutte le influenze negative su tutto il mondo e specificatamente sopra Israele e specialmente sui giudei, queste sono dopo di tutto richiamate perché noi dobbiamo purificarci e affrettarci nella rivelazione della forza superiore tra di noi. Pertanto noi dobbiamo imparare come trattare correttamente uno con l'altro, come trattare correttamente il mondo e come nella rivelazione del sistema superiore noi possiamo guidare tutto in modo corretto noi stessi e il mondo. Questo, di questo noi siamo responsabili, noi siamo capaci, abbiamo una specialità davvero che noi non conosciamo neanche ancora. Tutti noi siamo molto importanti, molto, molto speciali, specialmente le donne tra di noi, che loro sono quelle che porteranno noi al gruppo e che in loro, da loro dipende realmente il nostro successo. Allora noi speriamo e bramiamo, anneliamo molto che possiamo partecipare tutti insieme e arriviamo alla situazione nella quale tra di noi si scopra il Creatore e tutto il mondo vedrà da Bnei Baruch, da questo edificio, l'origine spirituale di del mondo. Domande? Sì? Ho una domanda diversa, però prima, quando tu hai detto in merito a tutto lo sviluppo dei cabalisti, ho sentito una differenza tale, tanto grande di quello che hanno scritto e di quello che hanno raggiunto in uno stato. E io sento che non ho nessuna possibilità nella mia vita, nella mia esistenza, io che sono una madre di bambini piccoli e sono una donna, e tutto quello che succede oggi in questi giorni io non vedo una possibilità di passare sopra questi articoli e sentire la loro profondità. Che cosa possiamo fare? Se semplicemente appoggiare gli uomini che loro sentano questa profondità, questo è sufficiente? O anche abbiamo la possibilità noi di comprenderli tutto questo? Tutto va in accordo al desiderio, dice Rav. Non c'è niente più che il desiderio e la luce. Non giocate. Allora, c'è luce e desiderio. Due parametri della creazione, sono due. E c'è un meccanismo di come collegare la luce con il desiderio. E questo si trovano equilibrati. Questo si chiama Adamo, l'uomo. Questo è quello che noi dobbiamo fare noi di noi stessi. E allora si parla di due forze che si collegano in noi e da una parte noi scopriamo il Kli, dall'altra parte noi scopriamo la luce. E questa luce si scoprirà dentro al Kli per mezzo del sistema di connessione che noi formiamo. E allora la luce e il Kli insieme in questo sistema di connessione corretta è chiamato tutto insieme. Questa cosa qua è chiamata anima, Neshama. Tutti dovranno scoprire questo. Così è scritto, tutti mi conosceranno dal più piccolo grande, non c'è, è impossibile fuggire da questo. E se noi già ci troviamo in una situazione nella quale ci viene dato tutto, io non penso che convenga, che sia conveniente, dire che loro scoprano e io vado da qualche altra parte. No, no. Non è che quello che ho detto proprio, dice Rav, dice io vado a cercare mio marito e gli varrò a dare servizio, se lui arriva allora arriverò anch'io. Perché così? Così non avrai un vaso, in qualche cosa devi partecipare, nessuno esige, cioè le donne specialmente, se loro in quello che lei è capace di partecipare con il gruppo, con suo marito, con i suoi figli, in qualcosa, nell'educazione, questo già è sufficiente, ognuno in accordo a ciò che gli viene dato nella sua vita, nella sua struttura di vita. Può anche essere che qualcuno deve preoccuparsi anni e anni, molte ore al giorno, e le donne principalmente loro hanno una preferenza in questo, loro... Sì, generalmente la forma parla in modo contrario, opposto, ma la donna ha più facilità in questo. Tutto ciò che il tempo esige tutto il tempo che viene esigito, non mi viene la parola, dalla famiglia, lei deve farlo. La preoccupazione, il lavoro spirituale, solo che si parla del tempo libero, si parla. Se lei si trova libera, che si metta una cuffia, un casco, qualcosa, che ascolti una lezione. E allora noi dobbiamo studiare gli articoli, dice? Durante la lezione? Sì, però che non sia esagerato, dice. Non dimenticarti della preoccupazione dei figli, della casa, ma cioè fino a quanto tu sei capace di combinare tutto il tuo lavoro in casa, il tuo lavoro così, tutto quello che è necessario. Per questo aggiungere articoli. Diciamo queste conversazioni di Ora Nuova Vita, Parashat Shavuah, quelle cose che traduciamo, ascolta queste. Allora gli articoli di Barasulam e Rabash anche, no, è difficile, magari non studiamo neanche questo in forma completa, io non ve lo consiglio. Tu ascolti una lezione. Adesso noi, specialmente prima della lezione, che leggiamo dei piccoli pezzetti speciali dal Balasulam, Rabash, questo è molto importante, sì. Ne abbiamo, non so, un 200? Sì, molto piccoli, all'inizio di ogni lezione del mattino, la preparazione, ok. Diciamo la metà di una pagina A4, è molto importante leggerlo. È possibile variare il materiale fino a che c'è tempo e tutto questo è sufficiente. Tutto va per mezzo del cuore. Per favore, un'altra domanda. Quando tu hai parlato, gira il microfono per piacere. Ok, grazie. Tu ci hai formato questa immagine della rivelazione, della saggezza, della Kabbalah, che ogni volta la trasformazione di questo, come dobbiamo comprenderlo in modo pratico nel nostro mondo, che certamente noi ci troviamo in una società che si unisce tra la saggezza della Kabbalah e il mondo. Io volevo chiederti questo: come noi possiamo porre questo termine, come possiamo agire in modo corretto nella connessione nella quale parliamo, come possiamo realizzare l'unione tra di noi. È necessario provare di vedere,
dobbiamo vederci in un modo diverso, non nei corpi, non nel modo bestiale, quello dell'animale, che noi qui sentiamo lo spazio, ognuno con il suo proprio corpo, piuttosto vederci come parti del sistema spirituale e di tenerci sempre su questo e anche dentro di me. Quindi se cerco tutte le volte di vedere il mondo in un modo sistematico, così come i cabalisti ci portano a questo, un sistema, questo sistema si chiama i cinque mondi, ma non è importante, è chiamato così. È il sistema delle connessioni tra le persone, non c'è altro che le persone, ma le persone, il significato vuol dire desideri che sono connessi tra di loro. Questa connessione ogni volta viene rivelata e ogni volta noi dobbiamo correggerla, perché viene rivelata ogni volta in un modo sempre più egoistico. Ed ogni volta dobbiamo correggerla in base alla luce che noi attiriamo in una forma altruistica, per dare nel livello dell'amore tra di noi, il livello in cui scopriamo la connessione tra di noi, noi cominciamo a sentire la forza, la materia che riempie lo spazio tra la nostra connessione chiamata Nefesh, Ruach, Chaya, Yechidah. Quindi prima cercare costantemente di rappresentare questo sistema, perché è vero, è la verità, è non quello che vediamo nei corpi, anche nel nostro mondo. Quando noi parliamo delle relazioni tra le persone, stiamo parlando delle forze, dei desideri, delle intenzioni, attrazione, repulsione, eccetera. Stiamo parlando di cose che non esistono nei corpi, esistono tra di noi, tra i nostri desideri, solamente che qui parliamo dei desideri e delle connessioni più elevate, connessioni di d'azione, connessione a dispetto della repulsione, della distanza. Quindi non voglio vedere il corpo, non prendo in considerazione il corpo, io voglio veramente vedere le relazioni. La saggezza della Kabbalah è la psicologia superiore. Barasunam quindi apprezzava molto la psicologia, perché porta una persona più vicina alla saggezza della Kabbalah. Ha parlato della nostra psicologia interiore. Allora noi sappiamo veramente attraverso le anime perché i bambini sono nati così, eccetera, ma dobbiamo accettare in anticipo che quello che avviene tra di noi avviene solamente in modo che noi, sopra tutte le trasgressioni, l'amore coprirà. Che dobbiamo andare solamente in questa direzione, che non possiamo permetterci di cadere a livello della bestia, dell'animale, e cominciare a fare dei calcoli da strada, solamente questi calcoli da strada noi non li possiamo fare, questo rovinerebbe tutto. Solamente elevarci, dare un esempio. E in poco tempo non avremo problemi, saremo capaci di rivelare il sistema. Esiste qui, e questo sistema è vivo, è eterno. Quelli che non sono nati esistono in una certa forma, e quelli che vivono i loro corpi, e quelli che sono morti, loro rimangono in questo stesso sistema, e noi li sentiamo pure. È un sistema eterno, e con esso ognuno. E quindi noi riveliamo tutti i kabbalisti, tutte le persone, fra tutte le nazioni, tutti i gruppi. Noi vediamo da dove arriva nelle persone, perché è così organizzato, verso dove va. Veramente diventiamo furbi. E io veramente spero che giungerete questo. Sì, vuoi continuare? Prego. Vai. Li vediamo, e perché li vediamo, e come li possiamo ignorare? I corpi che noi vediamo sono l'ultimo livello del desiderio che ci appare in un modo tale che noi passiamo dall'esteriorità della spiritualità alla spiritualità. Ci abilita questo livello di ricezione. I nostri cinque sensi corporei ci aiutano ad esistere fuori dalla spiritualità, come un animale. Se io non conseguo la spiritualità, io mi chiamo una bestia, un animale, che è scritto, ognuno era simile a una bestia. E poi che succede? Io posso essere una bestia, un animale, e da me io posso dare nascita a livello di Adamo, umano. E il livello di umano comincia dall'essere simile al creatore, in d'azione agli altri, come lui. Quindi questi corpi ci aiutano a essere in connessione, ma non abbiamo bisogno di questa connessione dopo. Poi, nel momento in cui io voglio spostarmi a livello più alto, questi corpi sono solamente... Quando cado in loro, mi levo sopra di loro, quindi ci saranno anche delle discese spirituali. Io non attaccherò queste cose, non le vivrò nel corpo, ma verrò nello spirito, e quindi che noi non ci sentiamo dopo in questi corpi. Quindi ci sentiamo in un altro livello di esistenza, e questo è ciò a cui dobbiamo ambire. Non voglio dire, però sono sicuro che avete sentito parlare della percezione della realtà, che anche ne parlano anche adesso nella psicologia, nella fisica. Sapete che sono d'accordo con noi, che ogni, sempre un po' di più, che noi parleremo una volta della percezione della realtà, perché noi sentiamo in questo modo. Cos'è la percezione? Che tutto è relativo riguardo alla persona che consegue. Ok, per ora basta così. Ok, una sorella dalla Svezia che ha tre domande. Non ho potuto sentire, sì, ok. Come possiamo essere sicuri che noi andiamo nella direzione giusta? E come non siamo sicuri che non stiamo danneggiando qualcuno strada facendo? E ci sono momenti dove tu senti un'enorme paura facendo sforzi. Come uno dovrebbe gestire questa paura? Noi sviluppiamo lo sviluppo che sull'ego si chiama la linea sinistra, discesa, e adesso noi ci eleviamo sulla parte destra, siamo in azione, si chiama ascesa per noi. In poche parole, noi siamo buttati di qua e di là, di volta in volta, da grandi problemi a grandi successi, e poi ancora problemi, e poi successi. L'ego è grande, amore, eccetera. Come facciamo a essere sicuri che ci sviluppiamo nello stato giusto? Io non sono certo, non sono sicuro. Voi siete sicuri? No? Molto bene. Verifica, questo è quello che abbiamo, lo studio, i sistemi, le nostre lezioni, questo è ciò che avete, gli articoli per questo. Le lettere, le sorgenti, non arrivo come qualche moderno guru che dice: ah, io mi sento come ho scoperto, guarda, una nuova Torah. Io te insegno solo, sono solo un insegnante, un istruttore. Dietro di me ci sono i sorgenti. Ora, che cosa voglio dire? Da me stesso, solo quello che c'è lì io spiego. È chiaro, non è chiaro? Chiedete e lo chiariamo. Io tengo per voi tutti i dubbi che avete, bellissimi sopra questo, sono felicissimo di sentire questo e vedere che si mostrano. Non voglio aggiungere nulla qui, avete questo tesoro, perché voi non sapete chi sono, cosa sono, per cui devo dire in questo modo: uno non dovrebbe giudicare al di là di quello che i suoi occhi vedono, esaminare esattamente quello che c'è scritto lì e scoprire se è giusto o no. Io me stesso l'ho scoperto, e questa è la connessione in come noi facciamo sapere se è giusto o no, sulla domanda che facevi. Penso anche che noi vediamo che se noi continuiamo queste cose, se noi mettiamo fuori queste cose anche in una piccola misura, noi veramente vediamo che qui c'è un metodo, un antico metodo che è preciso, profondo, e col quale noi avanziamo. Io non sento nel mondo, per quanto posso capire, e ho investigato e ho attraversato così sorgenti. Non vedo nel mondo qualche sorgente che sia più scientifica, metodica, fiduciosa, altro che Balasulam Rabash. E dico questo da analisi comparative con tutti gli altri metodi. Prego. Okay. Da un lato abbiamo una forza femminile e una forza maschile, ed è dentro ad ognuno questo. Ma anche abbiamo la forza comune maschile e femminile. Come queste forze possono lavorare insieme al meglio? Noi siamo i primi che uniscono queste due forze insieme. È cominciato con Rabash, che ha cominciato a fare questo quando lui ha unito i gruppi degli uomini e delle donne. Questi gruppi non sarebbero mai stati connessi, prima di loro. Le donne, che sempre venivano una volta alla settimana, si collegavano, leggevano un articolo e gli uomini erano connessi tra di loro durante le lezioni, pasti, eccetera. Lui si assicurò che le donne potessero capire gli articoli per quanto potevano essere capaci e che partecipassero ai pasti anche nei loro luoghi, là oltre i veli. E questo era l'inizio. Lui cominciò ad accettare gli uomini della strada, cominciò a insegnargli, ricevete le donne, eppure lui cominciò questo, noi lo continuiamo. Noi pensiamo, e si assicurò che le donne lo conoscessero, lui si preoccupava di questo, che non ci sarebbe abbastanza forza per gli uomini senza di questo. Disse che anche prima di lui Barasulam cominciò a fare questo. Barasulam insegnò anche alle sue nipoti, erano già anziane, però cosa sto cercando di dire? Quindi Rabash si prese cura. Mi ricordo che studiavo con lui nella sinagoga, era mia nipote che aveva 5 anni, giocava con la nipote di Rabash, così, con le bambole, e lui diceva lasciale giocare. Lui stava attento a non dare fastidio a nessuno, e non gli aveva però dato fastidio, nessuno gli ha mai dato fastidio, né le piccole donne né le grandi donne. Lui ci faceva pressione a studiare a casa insieme alle donne, così sapevano quello che succedeva, e questo era molto importante. Quindi la vera connessione e quindi non abbiamo esempio per questo e dobbiamo trovare il giusto equilibrio, quindi che le donne non diano fastidio agli uomini, gli uomini non diano fastidio alle donne, ma che si completino l'un l'altro, sia il lavoro che il lavoro nella divulgazione, i pasti, il tish, tutto il resto. Quindi per il momento stiamo cercando, magari vediamo se riusciamo a tirare giù questo muro, magari in un mese o due avremo un luogo e vediamo come riusciamo a gestirci qua. Per il momento è solo una cosa che ci possiamo immaginare. Cominceremo a lavorare anche sopra i livelli superiori del palazzo, dell'edificio, e costruiremo su una grande sul tetto, organizzeremo tutto saremo capaci di fare dei pasteri su anche e tutti gli eventi. In poche parole, cercheremo di organizzare l'edificio, questo nuovo edificio, e ci sarà una sezione per le donne, per tutti gli eventi, per tutte le attività. Faremo tante altre attività ulteriori per i giovani, per i bambini, qualsiasi cosa vorrete, qui si può fare, ce l'avrete. Anche con l'aiuto del Creatore saremo anche più forti nell'area intorno a noi e ci sarà ancora di più.
Prego.
Una domanda. Ciò di cui hai parlato, tutta questa catena di cabalisti che hanno detto che tutto è pronto per noi, qual è l'obbligo e il merito di ciò che ognuno, tutto ciò che viene dato a noi? Qual è l'obbligo e cosa fare? L'obbligo che abbiamo di portare quello che abbiamo verso tutto il mondo. Bala Sulam l'ha scritto 90 anni fa, che noi dobbiamo dare un esempio all'intero mondo, che noi possiamo dirigere una società che esiste su basi spirituali, come facevano i nostri quattro padri. E la relazione fra tutti è l'amore uno verso l'altro, questa connessione. E poi questo mondo spirituale viene rivelato fra di noi, non è sopra tra di noi, noi parliamo sopra, è sopra i nostri attributi, le nostre qualità, sopra o basso, è in base alle qualità che mi gestiscono. Quindi Bala Sulam scrive che noi dobbiamo essere un tale esempio, da questo esempio dell'ultima generazione e aggiornare la nazione. Cercheremo. Cosa chiedi? Chiedo del lavoro nella divulgazione. La divulgazione, il lavoro della divulgazione, noi dobbiamo vedere quanto noi, in base alle opportunità, la situazione nel campo, come noi possiamo agire. Non lo so, se mi chiedi prima di tutto, non voglio essere coinvolto in questo, per questo devi essere sul campo, non devi essere un grande cabalista, devi capire il metodo e in qualche modo uscire
sul campo e vedere cos'è buono per il pubblico, che cos'è che lui chiede, e allora connettere a questo e spiegare in base alle loro mancanze. Prima di tutto noi dobbiamo capire che cos'è che loro vogliono e poi spiegargli che per mezzo della connessione sì, è che è possibile, solo per mezzo della connessione tra di noi è possibile fare, è possibile aggiungere qualcosa. Se l'uomo può avanzare senza fare qualche cosa di divulgazione con rispetto al mondo, no, risponde Rav, queste sono le condizioni attuali. Io, in accordo al mio carattere, io non sarei neanche uscito dalla mia stanza, dice Rav, neanche adesso io me ne sarei stato nella mia camera, non mi piace, io sono veramente disposto a vivere tutta la mia vita in un carcere, non mi dà fastidio, dice Rav. Al contrario, io vorrei stare con i miei libri, non ho bisogno di niente di più, così sono fatto io. Però non ho alternativa, ho avuto bisogno di cominciare questo grande cosa e ho dovuto partecipare con tutta questa spazzatura perché non ho avuto nessun'altra alternativa, perché in altro modo non avrei avanzato neanche di un millimetro da me stesso. Noi siamo un sistema e se io mi trovo in questo sistema come una parte di lui, se per mezzo di me non passa niente, allora io non sento che ricevo nemmeno, anzi questo proprio si serra, si chiude di fronte a me. Noi sentiamo, cioè anche nell'elettricità, chi conosce di roba elettrica, se io non apro una chiave, un interruttore, io non sento che c'è acqua, ci deve essere un'entrata e un'uscita, ci deve essere un flusso di qualche cosa. La stessa cosa con la luce superiore, se non c'è corrente e flusso è zero, non esiste una situazione così. Non esiste una situazione nel quale non lasci un tubo aperto, un passo aperto. Se io ho davanti a me la divulgazione, qualcosa davanti a me, se non ho questo, non ho niente. Se no, perché dovrei avere un gruppo? E davanti a me tutto il mondo. Sì? Però a ogni momento questi si vanno dirigendosi verso di noi loro e noi sentiamo l'esasperazione. Questo contatto tra poco si trasforma in qualcosa di che arriverà in forma veramente pratica, voi vedrete, verranno e chiederanno il metodo, solamente dateglielo, così che ognuno di voi, se si è preparato correttamente, voi avrete molto, molto valore nel mondo, il mondo avrà bisogno di voi, moltissimo. Io domando per conto di, non ho capito chi, ci sono donne che oggi durante questa lezione sono impegnate. Non si è capito bene la domanda. Possono venire quelli che sono capaci, altri magari non hanno la possibilità. Ci sono anche uomini così, che vogliono studiare. Ci sono uomini che, cioè per loro, è qualcosa questo di serio. Ci sono uomini che tutto lo ricevono per mezzo solo di sensazioni. E ci sono anche quelli che ricevono solo per mezzo dalle scritture, dagli articoli. Ci sono diversi tipi di inclinazioni, diciamo così, in una persona e anche tra le donne. Ci sono quelle che sono totalmente allacciate a volte dallo studio, altre per mezzo solo del sentimento e non per mezzo della mente. Personalmente io sono uno mentale, io prima di tutto ho bisogno di un sistema, io voglio sapere tutto, dice Rav. Poi, dopo di questo, che io introduco tutto nella mia mente, dopo il mio cuore comincia un po' a sentire, in una forma dura, diciamo così, con una opposizione, un rifiuto fortissimo verso la spiritualità, un'opposizione che io posso superare, pertanto ho qualcosa da questo, però ci sono persone che realmente con facilità arrivano a tutto questo e sentono. E allora come aiutarle a questo tipo di persone? Risvegliarle, stimolarle. Riscaldarle in una forma, in un modo sottile, fine, soave, incentivarle per mezzo di un po' di invidia o fare qualche riassunto della lezione, fare riassunto di cose importanti, magari inviargliele, che è possibile fare qualcosa di così, magari qualcosa, una pagina, un foglio, un svivatova, un qualche cosa così, semplicemente una frase, due, che magari specialmente io mi hanno impressionato e attraverso la lezione, molto importante, perché in ogni lezione c'è qualcosa di speciale lì proprio, ed è conveniente che questo non si cancelli e che si trovi sotto le mani di tutti, per le mani di tutti. Provate, io non è che so esattamente cosa fare di questo, ci sono molte possibilità qui. Una cosa principale è una buona disposizione, un buon desiderio. Adesso noi studiamo la base della Kabbalah, chiedono, e ho due principi che mi sono molto difficili da collegare insieme. Uno è il creatore buono e benevolente, e il secondo è che la gente è esasperata. Io vedo che il creatore non è buono per niente e neanche benevolente, e che la mia vita è peggiore di quella della gente che sta fuori. Cosa significa? Che io non faccio un lavoro corretto, oppure che io non dovrei stare qui in questo percorso? Io non penso che l'uomo veda così o in un altro modo possa decidere se stare qui o no. L'uomo decide dove deve stare o no, in accordo alla sua meta, al suo proposito. Se lui vede il metodo come corretto per scoprire il proposito della vita, e questo è quello che lui avvalora, altrimenti lui certamente che non gli conviene stare qua. perché come potrei io sedermi tra persone che amano pescare, per esempio, e a me non mi interessa? A me mi piace il football. Ognuno sceglie il suo proprio ambiente in accordo al suo scopo nella vita. Allora, in accordo a questo, lui può giudicare o decidere. Tu credi che è buono e benevolente? Non è scritto sopra di noi, ma è scritto su chi raggiunge il Creatore. Provalo e vedi quanto è buono il Creatore, cioè devi provarlo, assaporarlo, cioè dargli la possibilità di entrarti dentro e riempirti di Lui, e allora così puoi sentire che Lui è dolce, buono e benevolente. Prima di questo no. Pertanto, quello che tu dici è certo, è vero. Il Creatore per il momento non è buono per niente, non è benevolente al 100%. Accetto tutto quello che tu dici e hai ragione. Adesso, questo del fatto che la società nostra si trova esasperata, più disperata di tutto il mondo, può essere che tu non leggi veramente le sensazioni interne degli uomini, delle persone, e può essere veramente così, magari la situazione si trova così, cattiva e non è buona, e per questo è mancanza di fede, mancanza di influenza, mancanza di connessione, che lì tu dovrai scoprirsi, lì si dovrà scoprire il buono e benevolente. Dopotutto gli uomini accettano, ricevono in accordo a ciò che loro preparano nei kelim. La luce si trova in riposo assoluto. Se prepariamo kelim, vasi, in forma corretta, allora sentiremo corrette le nostre vite, in modo corretto le nostre vite. Io non sento che il Creatore è cattivo. Io non sento che sono esasperato, dice Ra. Qualche volta mi viene un'esasperazione a me, qualche volta mi viene che io non sento che il Creatore è malvagio. Tutto dipende dalle persone. Io vi consiglio di più di sorridere, che sorridiate un po' di più, stare così, però anche un po' da dentro. Se tu sei una buona donna dentro, scoprilo questo. Che cos'è che la persona deve fare quando gli stati cattivi diventano insuperabili? Baciare il palo che ti colpisce. Però ci sono bambini nella famiglia? Un momento. Tu arrivi a questa situazione che è un po' che la necessità del Creatore che ti aiuti? Io odio il Creatore, dice, e non so neanche se esiste. Aspetta, ma un attimo, un momento con questo passano diversi pensieri. Qualche volta tu senti che io non sono capace di risolvere la mia mente. Io sono... Cioè, qui ci deve essere qualcosa dall'alto che deve venire, non hai forze, solamente dall'alto, se c'è qualcosa allora deve aiutarmi adesso. Ringrazia che hai ricevuto tutti questi problemi per poterti dirigere a Lui, questo è quello che Lui ha fatto. In altro modo, una testarda come te è impossibile prendersene cura. Se tu alla fine di tutti questi problemi ti dirigi a Lui, non c'è cosa migliore. Per questo Lui ha fatto tutto questo. E allora ringrazia, molte grazie. Io sono disposto a rimanere con tutti i problemi che ho, però non mi abbandonare, che io non mi dimentichi di te. Però la vita diventa come una pellicola. Afferralo forte, non fare un film dell'orrore, ma fanne un film d'amore, provaci. Tu in Pesach ci hai detto di stare in un pensiero tale, di prepararsi per uscire dall'Egitto in una direzione, in pensiero molto molto focalizzato. Ieri nel pasto che abbiamo avuto, anche un passaggio che tu hai detto che bisogna vedere l'unione tra tutti e non i corpi. Io non lo sento proprio così, anche tra le amiche c'è una preparazione molto forte, molto intensa, e ho anche sentito nella tua discussione con Oren una frase che tu hai detto che si è ripercossa in me. Cioè, che tu hai detto chiudi la bocca e solamente parla in merito all'amore, una cosa del genere. come noi donne possiamo ricevere uno strumento, diciamo, in modo pratico, perché non lo comprendo in modo corretto, perché il nostro lavoro sia più focalizzato al posto che cercare nei vari pensieri. Io sento che noi camminiamo con gli occhi chiusi, però quando arrivano tutte queste cose che ci focalizzano e ci elevano a un certo grado, questo ci esalta molto, ci dà un'elevazione molto grande. È un lavoro eterno, dice Ra. Voi già sapete questo. Qui tutte si trovano in molti anni qui in questo. Il processo dell'anima tutto il tempo sta passando. Lavato e rilavato, voi già sapete tutto questo. Non è che ho tante cose da aggiungere. Aggiungere calore. Non dimenticarci che noi ci troviamo in esercizi, il creatore sta giocando con noi, è un gioco tutta questa creazione in realtà, come voi avete sentito, giocano con una balena, cioè una buona e pulita connessione tra di noi è tutto quello che abbiamo bisogno. Ogni uomo aiuterà il suo amico, ognuno all'altro. Se non hai mangiato, vabbè, pazienza, io sorrido a tutti lo stesso. Se ci sono problemi bisogna discutere, bisogna aprire il problema. Però, semplicemente così, andiamo in direzione della correzione e la connessione è il proposito. Io annego, bramo e spero realmente il momento che per la prima volta abbiamo una connessione tale nella quale possiamo sentire la presenza del Creatore. Poi non avremo più domande, il creatore buono, cattivo, esiste, non esiste, che faccio, cosa faccio, non lavoro, dov'è che sono io, perché, eccetera, eccetera. Noi allora dobbiamo arrivare a questa prima connessione e semplicemente potremo chiudere tutti i nostri orifizi e smettere di pensare male. In questa forma cattiva di guardare questa società, andiamo a fare uno sforzo dentro un poco tempo, è un po' poco che ci viene chiesto e noi possiamo arrivare alla prima reazione. Quando tu lo dici così in generale è molto importante per tutti, però quando usciamo fuori di qua cadiamo in tutta questa spazzatura e sento che non so come chiamarlo, sento che abbiamo una missione, che uno ricorda all'altra come possiamo aiutarci una con l'altra e lavorare. Abbiamo bisogno di questo, come una frase magari, che hai menzionato durante il pranzo. Allora, che cosa volete fare voi? Io desidero che noi desideriamo una frase. Certo, magari una preparazione per la lezione. Tutte le nostre amiche sentono, però c'è qualcosa che ci focalizza, dacci qualcosa che ci focalizza, ma nell'intenzione, noi abbiamo bisogno di questo. Chi ti può fare questo? Non so chi è che me lo può fare. Tu ascolti le lezioni, tu ascolti, vedi tutti i programmi. Che cosa è più possibile di fare oltre questo? Cosa aggiungere? Dice Rav. Tu certamente stai parlando magari del prossimo gradino, se l'ho compreso in modo corretto, chiedono. Io penso che lei parla in merito al focalizzarsi sul prossimo gradino, questo piccolo sforzo e questo ci focalizza, se l'ho capito in modo corretto, dice. Io penso che anche io ho capito la domanda. Può essere che tu magari lo puoi spiegarlo con dei segnali e magari disegni, non lo so, io ci penso, ricordamelo, sì, segnali e
le macchine
Può essere che magari se tu ci focalizzi in certi pensieri, che sforzi dobbiamo fare nel pensiero, ognuna per se stessa e magari anche tutte insieme, però noi non vedere i corpi, ignorarli. La soluzione più semplice è che ogni donna lo sappia, cioè sta vicina al fatto che le donne comincino a pensare a tutti noi come se fossimo la tua famiglia. Questo è tutto. Io sono disposto a essere tuo figlio, per esempio. Io lo dico seriamente. Ci sono esempi di questo mondo vivo e noi abbiamo bisogno di prenderli, realmente collezionarli, ricollegarli tutti per il mondo parlante. Cioè, quando io penso male, se io penso qualcosa di cattivo su qualcuno, passa un pensiero magari sul scherzi o roba del genere, allora nel pensiero io dico a me stessa, adesso è come se fosse mia figlia, sì? Sì, sì, così. E allora se è mia figlia, tutta la mia relazione va cambiando, l'accetto in modo diverso. Quando tu vedi, dice Rav, negative, cose negative, tu devi coprirle con la luce dell'amore. Però io anche con mia figlia, se vedo se c'è qualcosa di negativa, sì, in questo modo trattare tutti, dice Rav, tale e quale, come fosse tuo figlio. Rav, tu hai detto, puoi focalizzarci nuovamente come fare una relazione pulita, buona tra noi? Come fare buona connessione tra tutti, dice Rav? Prima di tutto sorridere, ancora una volta. Di tutto cuore, davvero, provate. Capire che questo è lo stesso sistema e che l'anima sta vicina, tutti noi apparteniamo allo stesso membro del corpo spirituale.
Non si può essere separati uno dall'altro, tutti noi, sia la parte maschile che quella femminile, come un più, un meno, come in ogni molecola ci sono positivi, particelle positive, negative, e non possiamo separarle, non possiamo più farlo. Ma è così. E ora noi stiamo scoprendo queste cose in base anche nei nostri giorni, quindi accettatevi e cominciatevi a comportare come un posto salutare. Chi può fare questo da solo? Nessuno qua può farlo da solo. Ma come senti quello che stai dicendo? Perché io lo capisco con la mia mente, lo posso spiegare, ma come fai a sentirlo davvero? Cosa ci manca qua? Un'abitudine diventa una seconda natura. L'abitudine di cosa? Sforzi nel sentire tutti come la tua famiglia. Ok, sì. Noi sappiamo che le donne agiscono meglio in gruppi piccoli, l'abbiamo imparato da te. La domanda è come noi possiamo contribuire alla connessione. È molto difficile vedere le donne. Se tu potessi darci un qualche esercizio più o meno, come l'esercizio dei 10 in un qualche piccolo gruppo. No, Rav dice, bisogna pensare il più possibile. Dopo alla fine sentirai che non c'è differenza e distanza tra tutte le donne, gli uomini, tutti gli amici, tutto il mondo, è un'unica famiglia. No. Non vale la pena. Donne natura, uomini. No, ti stai chiedendo il protezionismo, questo non va bene. Non va bene. È un approccio che è contro lo sviluppo corrente. Sarebbe stato possibile qualche anno fa, ma oggi non più. Noi dobbiamo vedere e aderire alla nostra natura come il creatore ci ha sviluppato, esistere conseguentemente. Ok, ragazzi, donne, ragazze, scusate, signore. Devo fermarmi qui. Ok, grazie. Prima di tutto grazie per questa serie di discussione che avete iniziato. Ancora io vedo che le vostre azioni Ok, ultima domanda. Volevo unire, ringraziarvi per le domande a cui hai risposto e farti un'altra domanda a riguardo. In questo film di suspense che noi tutti sentiamo nelle nostre sensazioni, ti rivolgi al creatore, ti rivolgi al gruppo, non hai tempo per chiedere, chiedi come possiamo sapere che il film non si trasforma in una storia d'amore? Non ti posso dire che non avvenga, a volte deve avvenire perché ti posso insegnare. La cosa principale tutte le volte è che